10:38, sempre sui 105.250 di Radio Blackout. Dovremmo essere in collegamento con la Sardegna, con un compagno che ci ascolta e che è in collegamento da lì. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Ciao, benissimo, benvenuto su Radio Blackout, bentornato, benvenuto. Allora, senti, con te volevamo un po' affrontare un tema di cui forse si è parlato poco anche a livello di media mainstream, almeno qua in continente, perché la scorsa settimana la Sardegna è stata attraversata da dei blocchi piuttosto, insomma, ingenti, che hanno messo a dura prova, almeno a quanto si legge, la catena, in particolar modo ortofrutticola, insomma, e gli approvvigionamenti alimentari che arrivavano sull'isola, blocchi derivanti dalla protesta di autotrasportatori, ovviamente contro il caro benzina, fondamentalmente il caro gasolio, e insomma ci sono stati delle concessioni, degli incontri poi con il governo. Insomma, se ci vuoi fare un racconto di quello che è successo e poi appunto arrivare a oggi e come è andata avanti la protesta e insomma quali scenari futuri potrebbe avere.
Sì, dunque, diciamo che è stato un po', non dico un fulmine a ciel sereno, perché ovviamente la situazione che la guerra porta nei territori non direttamente colpiti dalle truppe, ma indirettamente colpiti da sanzioni verso la Russia e dagli effetti ovvi che un blocco di merci, un blocco dei flussi in generale provoca. È successo che con me, da resto in tutto lo stato italiano, la benzina sia salita in maniera esponenziale, fino a arrivare a più di 2 euro. Qua da noi toccava i 2,03 euro a una certa. E appunto dal nulla, perché mai si erano esposti in questo modo, prende forma una assemblea completamente autonoma, quindi che non coinvolge in nessun modo i sindacati a cui sono generalmente affiliati, un'assemblea di più di 300 persone a Ghilarza, che è un paesino in centro Sardegna, dunque la 131, di autotrasportatori. Un giorno prima di questa assemblea, o il giorno stesso, mi pare sabato 12, no, venerdì 11 e questa venerdì del sabato 12, escono fuori 3 messaggi vocali che hanno girato su WhatsApp, che praticamente dicevano, in termini abbastanza schietti, settimana prossima blocchiamo tutto, ne abbiamo abbastanza, la benzina è troppo cara, non riusciamo a sopravvivere, quindi ci metteremo davanti ai porti, i supermercati rimarranno vuoti, vedete di fare da questi giorni prima che non troverete niente sugli scaffali. Questi 3 messaggi hanno fatto veramente il giro di tutta la Sardegna in poche ore, e questo ha comportato da una parte una vera e propria psicosi, nel senso che chiunque andasse ai supermercati in quel momento vedeva che gli scaffali erano veramente saccheggiati. Cioè, io abito in un paese di 25.000 persone e gli scaffali quei due giorni lì sono stati veramente presi d'assalto, tanto che non c'era quasi di confezionato, scatolame, eccetera. E quindi un po' di persone hanno iniziato a fare le scorte in vista di questi 15 giorni di sciopero che avevano annunciato. Questo ha portato poi a, secondo me, una roba molto interessante a livello di come istituzioni, apparato mediatico reagiscono a questo tipo di cose. Subito questa forma di divulgazione tramite messaggi vocali e poi questa assemblea di 300 persone sono state tacciate di fake news. Subito si è accorta a dire la bufola che gira in rete: non ci sarà nessun blocco, il sindacato, la commissione dei consumatori non ha approvato nessuna mobilitazione, se si andranno a ledere i bisogni primari, l'alimentazione nei supermercati, questo è illegale, la protesta è illegale, non si può fare, un po' per calmare gli animi da una parte, pacificare gli animi caldi invece della parte di mobilitazione e comunque sminuire quello che stava per succedere. Insomma, classico stile dell'ultimo periodo, però fatto proprio in pochissimo tempo. Queste un po' le modalità con cui ha girato questa cosa. Nonostante tutto questo spauracchio, diciamo che a partire già da domenica 13 marzo, dalla sera, i blocchi sono iniziati a formarsi soprattutto lungo dei punti strategici, che sono i seguenti: i porti di scalo commerciale, di scalo merci, che in Sardegna sono Cagliari, Porto Torres, Arbatax e Olbia, soprattutto, ma ci sono anche di minori, e lungo dei punti industriali, come ad esempio Macchiareddu, Porto Vesme, sempre Porto Torres, e alcuni punti nodali delle infrastrutture dell'isola. Quindi lungo le arterie principali in dei punti particolarmente sentiti, come ad esempio Macomer, il bivio di Bitti, Villa Cidro, cioè insomma dei punti un po' forti, dove evidentemente questa categoria si va ad esprimersi in maniera migliore. Da subito la protesta è stata lanciata da questa categoria, che è una categoria abbastanza particolare, cioè uno se pensa un po' al camionista dice una categoria particolarmente atomizzata, no? Il partita IVA, il lavoratore solo che trasporta le merci e quindi non ha legami di solidarietà se non all'interno della propria categoria. Invece sono riusciti a legare fin da subito con il movimento dei pastori, che in Sardegna invece sono molto forti e molto riconosciuti, non a livello istituzionale, perché per le proteste del 2019 poi di gente è abbastanza delusa, però a livello simbolico sono molto sentiti e sono da subito legati. Sono iniziati i blocchi, io sono passato personalmente al porto di Cagliari, ce ne sono due a Cagliari, uno al porto cittadino, uno al porto merci, e diciamo che loro ci hanno raccontato che fondamentalmente i lavoratori del settore sono circa 30.000. La Sardegna ha la specificità che questo tipo di settore è quasi esclusivamente su gomma, quindi non si parla di treni, non si parla, è esclusivamente fatto su gomma, quindi camion eccetera, ed è diviso in più o meno tra le 300 e le 400 aziende, ognuna che ha parco mezzi che varia dall'1 ai 150, di cui sono diversi nomi grossi come Luciano, Tirso, Sarda Trasporti, Niedu, eccetera. E tutte queste grandi ditte, tutte le più grosse che mai avremmo detto, che tipo Luciano Intelagato, ad esempio, con i trasporti di materiale militare, quindi cioè, insomma, non sono neanche persone particolarmente affini a noi, diciamo, però gente che comunque soldi ne vede, ha deciso di bloccare tutto. Persino la Bartolini, e dicevano che anche Amazon stava pensando di bloccare. Quindi cioè, si prospettava un congelamento totale dei servizi di approvvigionamento, soprattutto il cittadino, ma in generale del flusso di merci nell'isola.
Beh, sì, è piuttosto interessante quello che dici delle grandi aziende, no? Che almeno a parole avevano esplicitato possibilmente il loro appunto appoggio a questa protesta.
No, ma l'hanno proprio appoggiato, l'hanno proprio fatta loro. Ah, io ho parlato personalmente con un lavoratore della Tirso, che mi ha detto l'azienda pochi giorni fa ci ha dato un aumento del 20% agli stipendi, però noi abbiamo detto cioè questo no, non basta, noi facciamo un pieno, ci costa 600 euro e non guadagniamo niente dalla giornata, non è per nulla sostenibile, tra costi di benzina e ulteriori costi di manutenzione e ovviamente mangiare per la famiglia è tutto, ma che mangiare un panino per la giornata non ci arrivi, e quindi loro hanno aderito in toto allo sciopero, al blocco. Loro hanno chiamato non sciopero ma rallentamento, quindi vabbè, anche questo. Però assolutamente l'hanno stati appoggiati da tutti i più grossi, con delle eccezioni che sono importanti per quello che è successo nei giorni seguenti. Da una parte non hanno aderito ai blocchi, o comunque sono stati lasciati non aderire, tutti quei trasporti eccezionali di materiale come ossigeno per gli ospedali, cioè cose di urgenza, no? Che giustamente sono stati fatti passare ai blocchi, nonostante comunque appena passava un camion che non si stava lì, veniva quasi assaltato dalle persone a urla, a fischi, dato quasi del crumiro praticamente. Però insomma, per questo tipo di beni di prima necessità si è fatto passare. Una ditta in particolare, la ditta Liliu, girava voce che non aderito ai blocchi in nessun modo, girava voce che fosse perché era affiliata con l'Eurospin, quindi con la grande catena di discount. Liliu non ha aderito ai blocchi nel corso di tutta la settimana, e mentre ad esempio nella zona di Cagliari è stato tutto molto calmo, e solo a Villa Cido si sono registrate delle pensioni, cioè hanno fatto un grossissimo falò all'ingresso di un supermercato, cosa che è stata tra l'altro condannata da alcuni blocchi, quindi anche prese di distanza poco piacevoli. Verso Liliu sono state fatte due cose nel corso della settimana. La prima, abbastanza eclatante, è di una persona che si è fatta un video selfie a volto coperto, sparando dei colpi di pistola in aria davanti alla sede della Liliu, dicendo al presidente dell'azienda di stare attento. E pochi giorni dopo una motrice dell'azienda è stata completamente bruciata ad Assemini. Quindi insomma, questo un po' richiamava lo spirito che si è visto sotto forme simili, ma anche abbastanza più forti e concrete durante la lotta dei pastori.
Certo, quindi per riassumere, insomma, una lotta nata in modo, come dicevi tu, un pochettino così, è sorprendente dall'alto grado di adesione, diciamo, della categoria nelle sue varie forme, dalle aziende a chi lavoratore autonomo, anche con gradi di conflittualità, se vogliamo, come ci hai detto, un pochettino, senza un pochettino, piuttosto alti. E questo, diciamo, nel corso della scorsa settimana, da quello che abbiamo letto. E poi sappiamo che, insomma, si è arrivato a un punto in cui ci sono state delle contrattazioni, e come è finita, diciamo, questa...
È finita un po' nel peggiore dei modi, nel senso che la pianificazione di base, che per noi che ragioniamo su termini di energia, e questa fase di crisi energetica è molto importante su cui stare attivi, la pianificazione di base che loro portavano era taglio delle accise che lo Stato impone sul gasolio, che sono praticamente metà del prezzo della benzina che noi paghiamo, circa 0,8, che è enorme, e sono tutte imposte. Loro chiedevano il taglio delle accise in maniera tale che la benzina tornasse a costare 1,4. E oltretutto loro esplicitavano, e i pastori, questo ancora di più di loro, che è assurdo che noi pagassimo in Sardegna 2 euro e più al litro, visto che abbiamo la più grande raffineria di petrolio del Mediterraneo, Saras, in mano a Moratti. E questa è stata una contraddizione che hanno saputo tirare fuori loro ancora prima che qualcun altro. Ora, su questo tipo di rivendicazione, che prima sembrava assolutamente intransigente, finché la benzina non scende a 1,4 non ce ne andiamo, non ne vogliamo sapere niente di tagli minimi, così cosa, lo Stato si è comportato, lo Stato come le polizie si è comportato assolutamente dalla loro parte, cioè ha fatto il proprio poliziotto buono. Dopo un paio di giorni in cui gli effetti della protesta iniziavano a farsi sentire, scaffali un po' in difficoltà, depositi che faticavano ad arrivare ai mercati, le consegne Bartolini ferme e tutto quanto, varie aziende in difficoltà, dopo circa 5 giorni da Roma arriva la notizia, tramite questo decreto Ucraina tra l'altro, che verranno tagliate le accise di 25 centesimi, neanche 2 decimi, 25 centesimi, cioè una roba ridicola, ok? Che avrebbe permesso alla benzina di scendere sotto i 2 euro, proprio a 1,99.
Sì, altamente di sopra delle richieste.
Sì, cioè, ma c'è proprio niente, cioè, rispetto a quello che hanno chiesto loro, niente. Nonostante fosse palesemente un lancio di briciole che lo Stato faceva per dare un contentino minimo, loro hanno almeno moltissimi blocchi, quasi la totalità dei blocchi, spinti da sia il fatto che 6 giorni non lavoravano, che un bel po' di persone si lamentavano che erano in difficoltà per l'approvvigionamento. Nonostante comunque la grossa solidarietà che c'era nei loro confronti, hanno deciso di mollare il blocco. Sono rimasti attivi, mi pare, 2 o 3 blocchi. Poi è stata fatta una ultima manifestazione a Chilivani, nella zona di Ozieri, nel nord-est, domenica, ma per il resto sono stati smobilitati quasi l'interità dei blocchi, proprio al momento in cui invece con alcuni compagni stiamo pensando di fare un presidio di supporto e di sostegno alla protesta, cioè dopo 6 giorni hanno mollato, certo, il colpo.
Senti, scusami, perché siamo un pochettino quasi in chiusura, vado un po' di fretta, sì, ti chiedo al volo perché fondamentalmente secondo te, insomma, data l'alta conflittualità, l'alta generalizzazione di questa protesta e il suo carattere spontaneo che ha saputo prendere sia lavoratori autonomi che l'azienda, secondo te quali sono le motivazioni di questa, diciamo, come si può dire, sgonfiamento al netto di una concessione assolutamente ridicola? Bella domanda.
È abbastanza complesso, così su due piedi ti dico che secondo me, visto che comunque questo tipo di lotte, ovvero quelle che toccano i bisogni primari altrove nel mondo, hanno scaturito le rivolte più forti degli ultimi 5 anni, Francia, Sudan, Kazakistan, insomma queste cose sono nate da queste questioni inerenti proprio alla benzina. Quello che invece si è visto qui, insomma, ha due principali matrici. Una è l'attitudine che si vive in questo cazzo di stato italiano di completa passività verso le cose, in cui si tenta di lottare, si possono delle cose anche con rivendicazioni buone, con spirito e attitudine interessante, però si è collegati alla questione del consumo, probabilmente troppo legati a, cioè non c'è una solidarietà ferma che riesce a fare delle rinunce, ma appena si vedono delle difficoltà, si riceve delle briciole, si tende a mollare. Questa è una cosa che noi abbiamo visto qua diverse volte, e ancora di più da noi, e questa è la seconda cosa, da noi in cui storie di lotta di classe ce n'è ben poca. Non c'è una tradizione operaia, una tradizione di lotta particolarmente forte in Sardegna. L'unico esempio degli ultimi anni, gli unici esempi sono due lotte, che è la lotta contro le basi, che è una lotta fondamentalmente militante, quasi da avanguardia, con qualche momento popolare, e poi la lotta dei pastori, lotta di categoria estremamente sentita, estremamente forte e conflittuale, sempre su rivendicazioni, sui bisogni, per il prezzo del latte, ma che mi ha portato anche una serie di ritmi conflittuali molto, molto, molto forti, ma anche lì appena si sono avute delle briciole, le facce istituzionali o riformiste del movimento hanno subito ceduto, lasciando invece i più determinati, come è successo anche stavolta, da soli e isolati. E chi voleva continuare si è visto o le dissociazioni o semplicemente lasciato solo, e quindi dice vabbè, ma chi me lo fa fare? E questo è, secondo me, un po' prettamente, poi detto molto male, le motivazioni per il quale questa roba qui non va avanti. Nonostante questo venerdì ci sarà un presidio da Villa del Voto, che è una delle sedi del governo regionale, chiamato, sembra, da pastori e autotrasportatori. Chissà che cosa succederà.
Va bene, allora sì, partendo dal fatto che sono piuttosto d'accordo dalle tue analisi sul perché, insomma, sarebbe da parlarne per molto tempo, anche a carattere più generalizzato, no? Come hai detto tu, come questo tipo di protesta è stata la scintilla negli ultimi almeno 5 anni di alcuni movimenti rivoltosi dei più radicali che hanno attraversato la superficie del globo, come qua da noi, e con questo intendo, diciamo, all'interno dei confini formali italiani, ma in questo caso anche, insomma, all'interno del territorio sardo, evidentemente c'è una commissione di mancanza di lotta di classe o di, insomma, di diverse motivazioni, come hai detto tu, che probabilmente, insomma, non lo so, negano questo tipo di continuità nel tempo.